Verrebbe da dire, parlando della Fiorentina e del caos che regna intorno al club viola, questa rivoluzione operata da Paratici non ha dato nessun risultato, anzi è stato esonerato l'allenatore, è stato richiamato Vanoli che a maggio non sembrava adeguato per iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina. Le tue riflessioni?
No, fammi una domanda perché le mie riflessioni troppe, quindi una domanda specifica a parte.
Allora intanto ecco, Paratici è stato probabilmente sopravvalutato in questi mesi? Ti faccio subito una domanda diretta.
Paratici ha fatto un lavoro secondo me strepitoso e lo continua a difendere, ha commesso l'errore di aver sbagliato l'allenatore, quindi non è un errore da poco, però ha rivoltato come doveva essere, come un guanto, la Fiorentina che aveva una situazione disastrosa dal punto di vista tecnico, dal punto di vista finanziario. L'ha rivoltata facendo 85 contratti in neanche due mesi. Mi rivolgono quindi non soltanto al parco giocatori. La Fiorentina poi aveva 84 giocatori a libro pari, adesso ne ha 55. Sono 24 della prima squadra e 21 della primavera. Aveva un monte ingaggi che si avvicinava ai 100 milioni e non poteva essere sostenuto, adesso lo ha abbassato, siamo sotto i 2 milioni netti a contratto e quindi ha fatto un lavoro eccezionale, ha portato 13 giocatori, secondo me alcuni molto forti, e la Fiorentina ultimamente non li acquistava giocatori del genere, invece li ha acquistati, sì. E dopodiché c'è stato un disastro tecnico imprevedibile, un collasso tecnico imprevedibile, probabilmente manca forse un po' di personalità a questa squadra, però questo allenatore non è riuscito a dare nulla alla Fiorentina.
Sì. Però scusami se ti posso interrompere nell'analisi del lavoro di Paratici, perché probabilmente bisognerebbe dividere in due la campagna acquisti estiva. Una prima parte che ha catturato anche l'entusiasmo della gente per i colpi, per la rapidità dei colpi che sono stati messi a segno. Poi però nelle ultime settimane di agosto c'è stata un po' di confusione. La gestione del caso Ken, questi esterni che non arrivavano, che dovevano peraltro essere i primi rinforzi per la Fiorentina. Soprattutto, ripeto, la gestione del caso Ken ha condizionato anche l'allenatore nelle prime partite, perché lo avrebbe potuto utilizzare, lo ha detto lui stesso dopo la partita con il Frosinone, però c'era questa situazione di mercato che pendeva sulle spalle del tecnico, sulle spalle della Fiorentina. Quindi ecco, probabilmente insomma le ultime settimane non sono state proprio gestite benissimo da Paratici, non so come la pensi.
Questo è probabile che ci sia stato un cortocircuito tra l'allenatore e il direttore su Ken, ma Ken doveva essere ceduto perché guadagnava troppo, era reduce da una stagione pessima, tra viaggi in Francia, non si capiva bene, rientri senza allenarsi, infortuni misteriosi, viaggi a Milano qua e là, ritardi degli allenamenti, prestazioni sul campo inferiori a qualsiasi attesa, nei confronti di un calciatore che resta forte, non sto negando questo,
sì.
Però secondo me Ken doveva essere venduto e quindi io rimango cioè non si può tutte le volte, tu mi hai parlato lì, la campagna qui si entusiasmava le persone, allora se le entusiasmava vuol dire che queste persone erano convinte che arrivassero i giocatori giusti, no? Allora sì. Al tempo stesso oggi non è che possiamo negare tutto.
No, è vero, però magari ecco, guardando queste prime tre giornate, come dicevi, manca un po' di personalità, probabilmente si potevano fare delle scelte diverse a centrocampo, una guida per i giovani.
La cosa sconcertante è aver assistito a prestazioni deprimenti a Roma, mai in partita, contro il Frosinone, dove ci sono stati 10 minuti stellari della Fiorentina. Erano anni non vedevo giocare la Fiorentina in quel modo lì, 10 minuti, non di più, ma mostrando una fragilità proprio di squadra, di compattezza assoluta, e quindi questo ha portato poi a perdere quella partita, probabilmente cominciando a mostrare dei segnali di scarsa personalità, che però insomma partivano dall'allenatore e si trasferivano alla squadra, fino alla prestazione col Torino, dove la Fiorentina ha chiuso, mi sembra, il primo tempo con un possesso palla del 30%, dando il 70% al Torino. Ora, spiegatemi voi se questa è una cosa, se questo oggi è il calcio che puoi fare. Per me non si può più fare quel calcio lì. Per me è grosso, è stato il grande abbaglio. Resta un buonissimo allenatore per determinate piazze, ma è un allenatore che tra l'altro viene definito emergente, ma che allena da 15-16 anni.
Sì.
È un allenatore che l'anno scorso ha perso, lo ricordava anche Marco Bucciantini, al cassiere del club, sì. 18 partite lo scorso anno al Sassuolo, quindi non è che ne ha persa una, e aveva una buonissima squadra. Sì. È un allenatore che consegnava la palla costantemente agli avversari e si metteva lì.
Sì. Ora, in una quindi squadra... un errore comunque di valutazione da parte dei Paratici.
Secondo me l'errore dei Paratici è stato quello di affidare ad un allenatore che ha in mente un calcio del genere una squadra che invece ha un tasso tecnico elevato.
Sì. Grande qualità, insomma. In effetti, insomma, se andiamo a vedere tutti i giocatori anche a centrocampo e non solo, c'è grande qualità. Tommaso Borghini.
E adesso invece cosa dobbiamo aspettarci da Paolo Vanoli? Quali sono, secondo te, Alessandro, le prime mosse che farà lui per rivitalizzare questa squadra, per ridarle un gioco? Anche se poi, se andiamo a vedere ciò che accade l'anno scorso, effettivamente era una situazione terribile quella dell'anno scorso, però anche quella di quest'anno non è che sia così rose, a 0 punti dopo 3 partite. Ecco, ti aspetti un percorso simile, cioè prima, diciamo, l'utilitarismo, i punti eccetera, e poi il gioco, oppure l'approccio sarà differente?
Ma innanzitutto c'è una similitudine inquietante con l'anno scorso, cioè l'anno scorso la squadra non correva e quella di quest'anno è
vero.
Perché si arriva all'inizio del campionato in queste condizioni fisiche.
Viola Park c'entra qualcosa, no? Perché i tifosi dicono questo.
Domanda, mi sono fatto anche quella domanda lì, ma io non so dare una risposta, non ho gli elementi in mano per dire che una preparazione fatta una volta si facevano in montagna, oggi le fanno a Viola Park. Mi sono fatto la domanda se questo Viola Park, che è una cosa spaziale, bellissima, forse porta i giocatori a immaginarsi più grandi di quello che sono, adagiandosi un po', non lo so, però sono domande che restano un po' sospese. Resta il fatto che questa Fiorentina cammina, e quella dello scorso anno camminava. Il merito di Vanoli dello scorso anno è di aver ridato forza, quindi aver rimesso in moto, in corsa proprio una squadra che però poi, al di là di un paio di circostanze, non ha mai giocato un gran calcio. Però l'anno scorso la Fiorentina, per me, tecnicamente valeva la metà di quella di quest'anno. Quindi se Vanoli ha accettato di tornare, innanzitutto deve essere convinto anche lui, cioè vuol dire che è convinto. Cioè, sì. Convinto che questa rosa che non ha costruito lui, l'anno scorso lui si è lamentato del fatto di essere arrivato e non aver partecipato alla costruzione della squadra, che è arrivato dopo, chiaramente. Anche quest'anno si è ripetuta la stessa cosa, però se lui accetta, se lui accetta vuol dire che è convinto che questa sia una squadra di un certo livello.
Lui ha detto recentemente in un'intervista a Corriere dello Sport che con questa Fiorentina si può costruire un sogno, quindi evidentemente ci crede, ecco.
Evidentemente, assolutamente sì. Io non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, dico la verità, o meglio, non mi aspettavo che Paratici andasse su Vanoli. Non mi risulta che Paratici abbia contattato Thiago Motta.
No, c'è stata anche la smentita in effetti del suo agente.
Quindi sì. Proprio non c'è stato, no, siccome è stato tirato fuori Thiago Motta, però ha chiesto 3 milioni e mezzo, non è vero. Quindi forse Paratici si è un po' spaventato ed è andato sul sicuro, cioè su un allenatore che è una bravissima persona, è ben voluto, conosce l'ambiente e in più ha il polso, perché Vanoli è uno che ce l'ha il polso duro, cioè è uno che, insomma, se c'è da rimettere in riga una squadra che evidentemente ha bisogno, anche di, essendo molto giovane, di un faro, di una guida, lui forse queste caratteristiche ce l'ha. Mi aspetto che faccia giocare a Firenze. Voglio dire, è questa la grande delusione di grosso. A Firenze vogliono tornare a giocare a calcio. Sì. Basta.
Sì.
Di queste domeniche o sabato o venerdì o lunedì
grigi, tristi, deludenti.
è quello, non ne possono più. E allora giustamente vai a Roma contro la Roma dei Gasperi e te la giochi, e te la giochi, poi perdi e va bene. Col Benevento la Fiorentina ha consegnato il pallone al Benevento per 25 minuti consecutivi, non vedeva palla. Sì. Io mi sono chiesto, dico, ma che senso ha questa cosa? Cioè, vedevo mai il gioco passare dal centrocampo, eppure il centrocampo ce l'ha. Questi continui lanci lunghi per snaturando proprio la caratteristica tecnica. Io capisco, ecco lì forse. Se tu prendi Grosso, forse Grosso ha bisogno di una squadra diversa e tu gliel'hai messa in mano un'altra. Sì. Però non è che quindi è stato chiesto a Grosso di passare a suonare il flauto a... Cioè sempre di calcio si parla, capito? Un allenatore deve essere anche in grado di tirar fuori.
Certo, insomma, se no sei un allenatore limitato. Sì,
le caratteristiche del giocatore che ha a disposizione.
Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
Sì, l'ultima è a questo punto, Alessandro, secondo te tornano un po' in auge anche qualche vecchio senatore, per esempio Ranieri, ne parlavamo prima, e è stato l'anno scorso utilizzato 32 volte da Vanoli da titolare, oppure Fagioli è stato rivalutato moltissimo.
Anche Dodò magari.
Lo stesso Dodò
che
è rimasto.
Il contratto dovrebbe rinnovare.
È un po' con la società un po' in rotta perché non ha rinnovato, però chissà. Vanoli insomma un po' lo ricostruì, per esempio mi ricordo la partita di Cremona dove Dodò fece quel gol importante. Ecco, secondo te ci sarà questo oppure si proseguirà su Piazza Pulita, solo i nuovi o quasi in campo?
Tu mi chiedi chi è che ti ha impressionato della difesa, poi parliamo dell'ultimo, forse di un altro errore che è stato fatto,
sì,
in campagna qui. Comunque, tu mi chiedi chi è che della difesa che ti è piaciuto di più, io ti faccio due nomi, Jimenez e Vieri. Jimenez lo vedi che è un giocatore molto, molto importante, ha una conduzione di palla, cioè ha proprio... Certamente deve mettere a posto la testa, perché quello che lui ha fatto al Frosinone è incomprensibile. Sì. Tra l'altro gli è anche andata bene,
molto bene, doveva essere espulso.
Però la Fiorentina va in tilt nel momento in cui lui si fa ammonire la prima volta. Manca la spinta sulla destra e da quella parte il Frosinone poi ti fa del male. Quindi, però comunque, quando ha deciso di giocare Jimenez mi è piaciuto un sacco. Vieri è un difensore brasiliano che sull'uomo lo capisci che ha un peso, è forte di testa, ha un piede sinistro, cioè, sono i due difensori che mi sono piaciuti di più. Tu mi parli di due alternative che dovrebbero giocare al posto di Vieri e di Jimenez, cioè Dodò e Ranieri sul centro sinistra. Io farei giocare Vieri e Jimenez, poi dopo se lui si affida ad altri non so, questo è difficile. Ecco, l'errore di valutazione che è stato fatto secondo me è su De Gea. De Gea che ha un ingaggio molto alto, evidentemente non trovava spazio sul mercato e puoi decidere di trattenerlo, assolutamente sì, perché comunque insomma è un portiere con una storia e ci sta, però gli deve mettere in panchina qualcuno
che lo possa pungolare, insomma, tu dici
che lo possa pungolare, se le cose dovessero andare male riprendere anche il posto. Questa cosa non mi pare sia stata fatta e lì secondo me c'è proprio un difetto di costruzione in sede di campagna acquisti, ecco.
Ma e poi l'altra domanda, poi ti lasciamo davvero, i gol chi li farà in questa Fiorentina? Con la partenza di Ken, con la partenza di Mandragora, il criticato Mandragora che comunque i suoi 6-7 gol alla fine della stagione li portava, ecco, chi segna questa
anche Gudmundsson che comunque ieri ha fatto subito gol, tanto sì, per darci una ulteriore soddisfazione.
No, poi c'è tutto questo, c'è questa maledizione che legge, c'è dei giocatori che vanno da un'altra parte e si trasformano, diventano dei fenomeni, però anche qui però ragazzi dobbiamo essere anche un po' coerenti, cioè dobbiamo anche ricordarci quello che succedeva al Franchi, fuori dal Franchi, nei confronti di quei giocatori che adesso qualcuno rimpiange, però prima venivano fortemente criticati. Io non ero d'accordo per esempio con la cessione di Comunso, l'ho sempre sostenuto e voi ne siete testimoni, quindi per me resta un giovane della Fiorentina, doveva essere difeso. Detto questo, voto del primo set di del primo tempo di Pellegrino contro il Frosinone 7. per me ha giocato un primo tempo da 7. Pellegrino bravissimo nel primo tempo, dopodiché era nel secondo tempo le cose sono cambiate, la testa è cambiata, molti erano stanchi, tra questi anche Pellegrino ha segnato contro il Torino, quindi allora, va bene, ha approfittato di una papera, di quello che vuoi, però comunque un gol, il suo gol l'aveva fatto. Io credo che sia un giovane su cui, nemmeno troppo giovane, su cui è giusto puntare, ha delle caratteristiche. Qui ora tutti fanno i tecnici, ma non gli arrivano i cross in area, può essere. So soltanto che col Torino, se c'era uno da non togliere nel secondo tempo, è Mastantuono, ed è stato tolto. Ma tra l'altro non vedo più sostituzione tra il primo e il secondo tempo, Mastantuono è stato tolto dal primo e il secondo tempo, una bocciatura quasi inspiegabile per il giocatore più tecnico che hai.
Sì, il giocatore che ti può comunque trovare la giocata, anche se magari nel primo tempo è stato controllato molto bene da Comuzzo, però visto che è un giocatore di fantasia, un giocatore che ha il dribbling nel sangue, magari ti può trovare, no? Anche nella giornata meno positiva ti può trovare la giocata giusta, invece è stato tolto senza spiegazioni, in effetti. Beh, troppo velocemente.
In fase offensiva la Fiorentina ha una quantità di soluzioni impressionanti, quindi che sia Pellegrino o Beto a giocare centravanti, secondo me comunque le soluzioni non mancano. Invece una soluzione al centrocampo deve essere trovata, cioè, o meglio, una strada bisogna trovare, una strada al centrocampo che permetta per esempio la convivenza di Fagioli e Ulai. Di Ulai abbiamo visto poco, ma per me resta un giocatore molto forte. Di Attà abbiamo visto qualcosa e resta un giocatore molto forte. Fagioli è un giocatore molto forte. Se parliamo di giocatori molto forti, li metti insieme e devi trovare il modo di farli giocare.
Sì, sì. Ci sono tanti messaggi per te, caro Alessandro. Ti giro tra gli altri quello... Come?
No,
non sono insulti. No, c'è Matteo da Pistoia che ti aspetta al Melani, dice voglio vederlo al Melani a Pistoia.
Sì, hanno presentato la Pistoiese, ma nessuno mi ha invitato. Quindi...
Questo è grave.
Gravissimo.
Sì. E poi c'è anche una domanda da parte di Luciano da Empoli che sostiene che i tifosi della Fiorentina siano bistrattati su tutte le reti nazionali e ti chiede come prendi in trasmissione le cattiverie che puntualmente arrivano anche sulla Fiorentina e certi tifosi o certi personaggi, dice il nostro ascoltatore, che non perdono l'occasione di gettare fango sulla Fiorentina restando impuniti.
Ma allora, è un momento così, uno, insomma, se il fiorentino è cinico, ironico, dissacrante con se stesso, lo deve essere anche